Al Marca, il museo di Catanzaro, la mostra di Chiara Dinis. Il mito del paese di Cuccagna, immagini a stampa della raccolta a Bertarelli, al Castello Sforzesco. E poi restiamo lì per parlare dei legami storici tra Milano e la Lituania, Bona Sforza e il Palazzo dei Granduchi. Grand Tour, un viaggio alla scoperta della ceramica classica italiana e delle arti applicate. Un prezioso restauro. Nella Cappella Portinari torna la pala di Pigello Portinari rimessa a nuovo. La città, grande protagonista della nuova mostra Villa Olmo di Como, una bella mostra curata da Giacinto di Pietrantonio. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali e con me, Tiziana Ricci. Adesso in diretta e poi dopo nei podcast nel sito di Radio Popolare. La mostra curata da Michele Bonuomo a Catanzaro, al Marca, il Museo delle Arti di Catanzaro. Per chi non lo dovesse conoscere, che si trova in via Alessandro Turco al 63 e che ospita questa mostra di Chiara Dinis fino al 9 di settembre. Si è aperta proprio in questi giorni e per noi la vista Fiorella Minervino.
È una mostra molto bella, intanto il museo è un museo ampio con grandi sale, sono passati grandi personaggi, Mendini, insomma tantissimi artisti e architetti importanti. Chiara Dinis devo dire che si è molto sforzata in questa mostra curata da Buonuomo, ma si è molto sforzata perché c'è tutta questa parte dedicata al pane, il pane di tutti è il titolo, ma è l'idea che è bella di tutta la mostra. C'è una sala molto scenografica, quella dei fiori, poisoned flowers, di cui poi parliamo, e c'è una prima sala dei libri, questa terrentina di libri che è stupenda, perché l'idea centrale è che bisogna salvare la bellezza. E quale bellezza? Chiara Dinis lavora sia con materiali attuali, perché lavora con materiali industriali, così lavora sulla visione, sul modo di vedere, sugli inganni della visione, e vuole preservare questo mondo che vede in parte andarsene. Allora dice: il pane di tutti è che tutti avrebbero diritto al pane, e c'è una spiga in una specie di bolla rotonda che deve essere preservata. Ma la cosa, questi fiori, cioè come fosse un giardino dell'Eden, c'è un'enorme sala molto bella, con anche colorate così, con questi fiori avvelenati, che sono fiori apparentemente di un giardino metafisico e così, ma in realtà sono foto che lei ha fatto in luoghi veri, dove avvicinandosi e camminando spariscono, compaiono nella fotografia che ha fatto lei grande, in questa fusione di metacrilato, con delle cornici quasi trasparenti che danno l'idea dell'oscillazione, così per cui come ci si muove davanti i fiori compaiono, spariscono, svaniscono, come avviene nella realtà. Lei lavora sempre tra l'altro sul doppio e sulla contraddizione, sia nelle parole che nell'opera, per cui è molto efficace questa sala. Ma proprio la prima, oltretutto questi li aveva già presentati in parte, c'è questa parte che chiama Accampamento dei fiori, si riferisce a un'opera di Ernst, ha messo sono delle coppie di fiori messe all'interno di come fossero tende, sempre nello stesso materiale industriale, con tutte queste trasparenze che sono un modo per preservare questi fiori. Tra l'altro lei si chiede come mai da noi si chiama natura morta e in inglese invece è still life, per cui vita, ancora in vita praticamente, per cui cos'è questa differenza, il modo di vedere questa natura che sparisce, che compare, che noi dobbiamo preservare, perché una delle grandi bellezze del creato, così come il pane, sono le cose che, e quindi lei si occupa proprio di questo modo di salvare, preservare la natura, l'arte,
la bellezza.
Senti, e la pagina dei libri.
E questo titolo, Pane al mondo, che in qualche modo ci rimanda alla questione del cibo.
Sì, sì, perché lei, oltretutto la mostra è legata sempre al tema dell'Expo, ci sono questi pani che sono appunto in alluminio, sono come se sembrano d'argento, sono mi pare 268 pani, che sono varie forme di michette e così, che sono disposte sopra un tappeto con il mondo in azzurro segnato, ed è l'idea che il pane appunto dovrebbe essere insomma per tutti.
Non è lo stesso lavoro che ha presentato alla Fondazione Pomodoro?
No, là erano color oro, color brunito, ed era un'altra cosa, e anche la forma e la grandezza erano diverse. Comunque le depone lei uno per uno, e c'è questa cosa di questo mondo, questo pianeta che dovrebbe darlo per tutti, e quindi anche lì sia la distribuzione, che l'idea, sempre questa idea di cercare di preservare la natura, la bellezza, tutto quello che c'è, che poi purtroppo c'è anche il suo contrario.
Certo.
Per cui...
Allora, questa mostra di Chiara Dinis abbiamo detto che è ospitato al Marca, parlaci
sì.
di questo museo di Catanzaro.
Sì, è un museo, devo dire, molto bello. Io ero stata per altre due mostre in passato, prima il direttore era Alberto Fitz, adesso è questo notaio Rocco Guglielmo, che è presidente, e devo dire che questa è la sua prima mostra, ma ha idee di farne parecchie, tutte importanti, come sono state fatte in passato, devo dire. Ma è un museo molto bello, e pare che sabato e domenica ci fosse un afflusso incredibile, mi hanno detto, sono andate molte persone arrivando dappertutto. La sera dell'inaugurazione erano arrivati da Milano tantissimi critici, personaggi, c'era Meneguzzo, c'era Buonuomo, insomma tanta gente è arrivata da Roma e da Milano per vedere la mostra e il museo, per festeggiare Chiara, che devo dire ha fatto un grosso sforzo, perché la mostra è bellissima, c'è anche questa specie di casa di luce fuori all'entrata, poi ci sono, ma questo dei libri di un fascino, di una profondità, preservare questa idea del libro, della pagina aperta, sempre con queste tonalità che rinviano la luce, così, un bellissimo lavoro, molto profondo.
Questa mostra di Chiara Dinis, Pane al mondo, che prende il titolo proprio da un'opera importante che Chiara Dinis aveva creato già nei mesi scorsi, poi probabilmente ne propone versioni diverse, che sono questi pani appoggiati su un tappeto in cui è stato, non so se ricamato o comunque disegnata la cartina del mondo. E Pane al mondo, questi pani distribuiti su questa carta geografica, su questo tappeto, lei li distribuisce in tutto il mondo, come per darci questo messaggio che tutti hanno diritto al nutrimento adeguato e al pane. È una mostra, come avete sentito dalla nostra Fiorella Minervino, è una bella mostra e si può visitare fino al 9 di settembre al Museo delle Arti di Catanzaro, Marca, che si trova in via Alessandro Turco al 63. Poi, se volete sapere di più sul museo, c'è anche un sito www.museomarca.info. All'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, la trasmissione che si occupa di mostre, di beni culturali, di arte, di fotografia. Allora, prima parlavamo del pane e E adesso andiamo invece a curiosare nel mito del paese di Cucagna, le immagini a stampa della raccolta Bertarelli. Nel paese di Cucagna il pane ce l'hanno proprio tutti e non solo il pane. È una bella mostra, anche divertente perché le immagini sono spesso ironiche, è curata da Giovanna Mori e da Andrea Perin, in collaborazione con Alberto Milano e Claudio Salsi, che è il soprintendente del Castello Sforzesco. Allora, si tratta di 150 opere databili dal VI secolo al XX, proprio sul mito del paese di Cucagna. È un lungo viaggio che ci racconta appunto i sogni, molti di questi nati tra i contadini, ma non solo. Allora, sentiamo i particolari di questo viaggio da uno dei curatori, che è Andrea Perin.
Ci sono 6 stampe del paese di Cucagna nella raccolta Bertarelli, che ne conta 1 milione. L'idea nasce di raccontare che cosa vuol dire questo mito, e questa mostra è proprio un racconto, il racconto di questo sogno, il sogno delle classi subalterne di un mondo migliore. Noi troviamo tracce di questo sogno scritto nella metà del XIII secolo nella letteratura europea.
Sogno quanto mai di attualità, mi viene da dire.
Assolutamente. Diciamo che è anche un colpettino a Expo, mettiamola così, perché qui la storia è diversa. Qui è una storia raccontata veramente e sognata dai contadini, uno dei pochi documenti in realtà in cui possiamo capire cosa sognavano, che poi chiaramente le classi colte incidono, come nel nostro caso, o scrivono, e che ti dice quello che loro avrebbero voluto. E in questo paese tutti i valori sovvertono quelli della società corrente. Perciò la cosa più importante, per esempio, è l'ozio contrapposto al lavoro. Qui chi più ozia più guadagna. L'altro valore è la giovinezza, tutti giovani. L'uguaglianza è data nella ricchezza e non nella povertà. I sogni utopici della metà del Cinquecento, Campanella, Tommaso Moro, proponevano tutti un'uguaglianza nella modestia, nella moderazione. Qui a Cucagna tutti stanno bene, tutti sono ricchi, e a nessuno manca nulla. Tutto è dato gratuitamente, l'abbondanza è l'altro grande valore. Il denaro ce n'è per tutti.
Scorre a fiumi.
Ma non serve a niente perché non compri nulla. Il fiume è fatto di vino, le case sono fatte di formaggio, e i cani si legano con le salsicce e piovono capponi arrosto in bocca a chi è seduto. Nei campi non cresce il grano, ma direttamente le torte oppure i pani di zucchero. I monti sono di formaggio, il simbolo è una montagna di formaggio grattugiato, sopra c'è un calderone dove bolle sempre l'acqua con dentro i maccheroni, che sono tipo gnocchi, che rotolano giù riempiendosi di formaggio e cadono in un lago di burro.
Ma le radici di questo sogno quali sono?
Allora, le radici colte probabilmente sono il paradiso terrestre, l'età dell'oro, i viaggi immaginari.
Si va nell'antichità proprio.
Peschiamo, diciamo, in un immaginario che per punti era condiviso da tutti i popoli, da tutto il mondo. Però la cristallizzazione in un'idea precisa è solo questa. Cioè, il paese di Cucagna è una peculiarità che nasce in Europa alla metà del XIII secolo. E appunto dal Cinquecento in poi è raffigurato a stampa, ed è il motivo di questa mostra, in Italia. Poi da qua parte tutto il racconto. Abbiamo una sezione dedicata all'abbondanza del cibo e una sezione dedicata all'immaginario del cibo. Chiaramente i contadini si sognavano di mangiare quello dei ricchi, non la cipolla che mangiavano tutto il giorno.
Queste stampe da dove vengono? Alcune della raccolta Bertarelli, altre?
La maggior parte sono della raccolta Bertarelli e alcune, molto interessanti, da un collezionista privato. Andiamo dal 400 al 900. Mi premeva solo raccontare una sezione in particolare. Sì. Perché c'è un'incisione che è molto rara proprio nel concetto, che è la cucagna delle donne. Ci sono molte incisioni di donne, andiamo a vedere.
E in questo mondo, non credo.
Non credo, ma soprattutto ci pensiamo, non era in quel mondo. Quel mondo la donna 1700, ma comunque la considerazione non cambiava. La donna non aveva ruolo politico, ruolo sociale, e l'iconografia la raffigurava sempre come megera, come donna strega, prepotente, come strega. Ecco, qui entriamo nella cucagna delle donne, che è un mondo recintato dove gli uomini non possono entrare. o se entrano devono bere una bevanda che gli fa perdere il cervello e diventano servitori. Qua dentro non solo c'è cibo disponibile per tutti, ma è anche un luogo dove si può stare al fresco a raccontarsi le storie, a chiacchierare. È un luogo dove si può stare in cima al palazzo, aspettare una pioggia che cade e rende biondi i capelli, perciò si cura l'anima e la socialità.
A chi è l'autrice?
Non si sa.
Si perde nella
anonimo,
notte dei...
È un anonimo.
Ma magari un'anonima.
Magari un'anonima, sarebbe ancora più bello, ma non dico che è possibile che non saprei dirlo, però è veramente unica, perché abbiamo trovato altre incisioni sulla situazione della donna, ma sono completamente diverse. Andiamo dal sarcasmo sul suo ruolo quotidiano in questa incisione, dove è una specie di gioco dei dadi, l'occupazione della donna durante il giorno: spazza la casa, mette a fuoco la pignatta, chiacchiera, litiga con la vicina e alla fine, l'ultimo, il marito la bastona.
Da matti. Allora, questo paese di Cucania, che nasce come risposta sociale alle condizioni precarie delle classi più disagiate, quindi racconta di un paese in cui tutti hanno a propria disposizione ciò che desiderano: vestiti, cibo, bellezza, giovinezza. Le donne ribaltano la loro situazione, come avete sentito. Dunque, siamo al Castello Sforzesco in Sala Viscontea. Fra l'altro, questa mostra ha ingresso libero e la potete visitare da martedì a domenica dalle 9 alle 19.30. Il giovedì si può visitare fino alle 22.30. E adesso vorrei proporvi il racconto di Claudio Salsi, soprintendente del Castello Sforzesco, che ha fatto una ricerca particolare per quanto riguarda le cascine. E voi sapete che a Milano c'è Cascina Cuccagna.
A Milano, sorprendentemente, esiste una cascina detta Cuccagna, che tra l'altro è un posto meraviglioso.
Ti conosciamo benissimo.
Ti conosciamo
perché
tutti.
Abbiamo seguito da vicino il suo salvataggio, ecco, da parte dei cittadini, poi è stata presa in mano e adesso è diventato un luogo importante della città.
Sì, sì, è un luogo che ha una storia molto curiosa. Non ha avuta una vita breve questa cascina, perché innanzitutto ricordiamo che dal 1984 è diventata proprietà del comune. Appare comunque nelle mappe della seconda metà dell'Ottocento e poi scompare all'inizio, proprio nei primi anni dell'Ottocento, perché il comune deve fare la circonvallazione
e la tratta un po' male.
Eh sì, arriva l'ingiunzione di esproprio e di demolizione, quindi ci sono un po' di cause legali, ma insomma alla fin fine i proprietari la devono demolire, quindi nel 1907 viene abbattuta. Il nome viene preso nel corso del Novecento, perché era un nome simpatico, ecco, dalla Cascina il Torchio, che è quella che noi conosciamo adesso come Cuccagna, ecco. E lì c'era una vietta, un vicolo di campagna che si chiamava così. Come mai, ecco, questo termine Cuccagna? Devo dire che l'interesse per questa filologia dei toponimi ci è venuta perché abbiamo scoperto che non molto lontano esisteva una cascina che si chiama ancora, in condizioni, devo dire, piuttosto deplorevoli, si chiama Manca Tutto.
Manca tutte.
E ne abbiamo trovate delle altre che si chiamavano e ancora si chiamano nei dintorni di Milano, quelle sopravvissute, Guzzafame. C'è addirittura un borgo in provincia.
Ma le origini sono contadine di questi nomi?
Le origini sì, sono tutte contadine, perché come diceva Pasolini, ecco, l'Italia è rimasta nella civiltà del pane, ecco, fino al secondo dopoguerra, è una civiltà tradizionale che è quella della fame.
Ma queste ricerche nelle stampe come si sono tradotte?
Abbiamo messo a confronto delle carte, quindi mappe, piante topografiche, dal 1600 al 1800. Abbiamo fatto una ricerca storica piuttosto approfondita, ecco. Ad esempio c'è una cascina a Torchio nei dintorni di Milano già nel 600, quindi nella mappa del Clarice del 1682, quindi è molto antica. Prima è impossibile trovare qualcosa. Esisteva proprio una civiltà del mangiare, una civiltà del pane, una civiltà anche del bere, in realtà, perché c'erano anche tante osterie.
Una di queste, tema con l'Expo.
Un tema, beh, se vogliamo, sì, ecco, anche eticamente, no? Noi la vediamo da un punto di vista della civiltà contadina delle nostre parti, insomma, non sul caso mondiale, ma i problemi, però, sempre come diceva Pasolini, erano, ahimè, problemi di carattere planetario.
Sì, adesso dobbiamo fare i conti con le multinazionali.
Ma tornando al nostro territorio, c'è Carlo Goldoni che nel Settecento visita l'osteria della Cazzuola, va con un suo amico di Bergamo e dice e racconta che il termine Cazzuola viene da Cassuela, e a Cassuela è chiaramente la
milanese.
Ecco.
Del paese di Cuccagna, immagini a stampa dalla raccolta Bertarelli al Castello Sforzesco in Sala Viscontea. C'è tempo fino all'11 di ottobre, però c'è l'aria condizionata, l'ingresso è libero e devo dire che il percorso è molto divertente. È aperto dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 19.30 e il giovedì fino alle 22.30. Adesso facciamo un piccolo respiro musicale e poi rimaniamo al Castello Sforzesco perché c'è un'altra mostra piuttosto interessante, i legami storici tra Milano e la Lituania, che furono determinati da Bona Sforza, che sposò uno dei granduchi e quindi i legami tra Milano e Vilnius.
Another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. Another grain of sand. I wanna be the one you run to when you need a shoulder. I
ritrovati ai Girasoli e adesso, come vi dicevo, rimaniamo al Castello Sforzesco di Milano, però ci spostiamo dalla Sala Viscontea, dove abbiamo visitato la, così idealmente, insomma, il mito del paese di Cuccagna, dalla Sala Viscontea ci spostiamo alle sale del quartiere dell'Ospedale Spagnolo. Sì, sono quelle che ospitano la meravigliosa Pietà Rondanini, ma c'è un'ala che non era ancora stata usata di questa parte ristrutturata dell'ex Ospedale Spagnolo e ospita, diciamo, questa prima mostra, I legami storici tra Milano e la Lituania, Bona Sforza e il Palazzo dei Granduchi di Lituania. Questa è una mostra documentaria con qualche pezzo di maiolica. La mostra si articola in tre sezioni. La prima espone una breve presentazione della Lituania, dei più importanti fatti storici, del suo patrimonio culturale. La seconda sezione è dedicata ai legami storici tra la Lombardia e la Lituania, Milano e Vilnius, dalla via dell'Ambra nell'antichità fino ai giorni nostri, e l'ultima sezione è un racconto sul Palazzo dei Granduchi di Lituania, fulcro dei legami storici tra la Lituania e l'Italia. Il fulcro di tutto questo legame è Bona Sforza, che andò sposa a uno dei Granduchi. Ma allora vi porto per qualche istante nel corso della visita e poi sentiremo un'intervista.
Com'era il Granducato lituano che è stato governato da Vilnius, dalla nostra residenza precedente? Guardate, la Lituania attualmente è così piccola, una volta la Lituania arrivava fino al Mar Nero. Così, chi sarà curioso, quando avremo più tempo, con calma potrò spiegare più dettagli sulla nostra storia. E qui potete vedere un'immagine del castello di Trakai. Trakai era un paese della Lituania, la capitale precedente di Vilnius. Si trova a 25 km di Vilnius. Qui potete vedere l'immagine di Bona Sforza, la duchessa, che arrivando in Lituania ha garantito per diversi secoli rapporti tra la Lituania. Com'era il Granducato lituano, arrivando in Lituania ha garantito per diversi secoli rapporti tra la Lituania e tutta Italia. Bona Sforza ha fatto da noi tante riforme economiche, culturali, ha portato la moda, ha portato la cucina italiana. Così, di questa personalità potremmo parlare a lungo. Nel suo periodo è stato ricostruito anche il nostro palazzo e nei suoi appartamenti era esposta, per esempio, una stufa che potete vedere qua, è un plastico, però per poter immaginare com'era originale potete vedere nella vetrina alcune mattonelle esposte. Sono tutte...
Allora, Bona Sforza ha portato, oltre alla moda, come avete sentito, anche la cultura, la musica, il teatro, l'architettura e, udite udite, le forchette. Allora, sempre con Claudio Salsi, soprintendente del castello, sentiamo un po' la storia di questi rapporti tra Milano e Vilnius, tra la Lombardia e la Lituania.
Un legame che forse molti non conoscono, quello tra Milano e Vilnius, la Lombardia e la Lituania.
Beh, è un legame, devo dire, sconosciuto normalmente sia ai milanesi e forse non tutti a Vilnius lo sanno, però le assicuro che la figura di Bona Sforza è estremamente popolare in quella città, come popolare il Rinascimento italiano. Quando si parla di Casa Sforza, si pensa a questa potentissima principessa che, devo dire, ha condizionato tantissimo l'evoluzione.
Ha portato la forchetta
non solo in Lituania, ma anche in Svezia, perché la famiglia regnante in Polonia e Lituania era collegata con i Vasa di Svezia, quindi attraverso altri matrimoni e relazioni dinastiche è arrivata anche la civiltà.
Le povere donne venivano sacrificate
lei era molto
alle
giovane,
cause politiche.
Aveva 24 anni, era figlia di Gian Galeazzo Sforza, il quale era morto tra l'altro nel 94, e lei non poteva passare la sua infanzia qui a Milano perché già spadroneggiava Ludovico il Moro, il quale però aveva regalato alla nipote il ducato di Bari. Quindi Bona, che passa bambina, i suoi primissimi anni tra Vigevano e Milano, poi si trasferisce nell'Italia meridionale a Bari, ecco, in questo possedimento sforzesco, un'altra corte raffinatissima evidentemente,
quella,
ecco,
dei granduchi,
quella dei granduchi, ecco, e poi si viene promessa sposa a questo anziano sovrano, aveva 50 anni, lei ne aveva 24. Nel 1518 lei viene incoronata in Polonia, perché il regno era di Polonia con il Granducato di Lituania. Ecco, questa unione poi sfocerà nella Repubblica, nelle due Repubbliche di Polonia e Lituania nel Settecento, proprio con questa denominazione collettiva. I rapporti non furono, devo dire, sempre cordiali né semplici, né riprova.
Quindi
anche,
diciamo che le radici sono proprio
in
questo matrimonio.
Sono soprattutto con questo matrimonio, ma soprattutto con l'arte, perché davvero leggendo anche la testimonianza di tutti i nomi, anche nomi di artisti non celeberrimi evidentemente, che venivano dall'Italia, e beh, c'era una netta prevalenza dai nostri territori, dal Comasco, carpentieri, architetti, scultori che venivano chiamati da questa principessa, ma che vennero chiamati anche in seguito dai regnanti successivi per costruire edifici, per riadattare edifici locali in stile, diciamo, elegante, perché l'Italia era sinonimo di eleganza e lo è ancora adesso, capito? Noi davvero non abbiamo la cognizione, ma all'estero,
cioè, lei è stato là e l'ha percepita,
l'ho percepita molto molto forte. Quindi l'Italia è sinonimo di eleganza, di buon gusto e di magnificenza, perché le architetture furono realizzate da questi capimastri, anche, devo dire, sconosciuti qui, ma notissimi lì e anche popolari, che venivano da qui e venivano poi dal Canton Ticino, ecco, la celebre terra di tagliatori di pietre, di lapicidi e di carpentieri, insomma.
Quindi questa mostra racconta un po' la storia di queste.
Questa mostra racconta la storia di questi rapporti. Loro sono molto legati anche all'aspetto della musica, ecco, perché c'è un principe lituano, ecco, già della dinastia di Vasa, Vladislao, che nel 600 viene a Milano, viene in incognito a Milano. Quando il governatore lo scopre, celebra una grandissima festa. Lui però vuole andare a teatro, vuole cercare una fidanzata, non trova la fidanzata, ma scopre il melodramma, gira l'Italia, scopre il melodramma e porta l'opera italiana a Vilnius, nel teatro di Vilnius, che per diversi mesi continuerà a mettere in scena opere italiane. Quindi è interessantissima questa cosa, ecco. E poi c'è questo ricordo di Achille Ratti, più undicesimo, che come nunzio apostolico cerca di dirimere le controversie tra Germania, Lituania e Polonia riguardo alla capitale Vilnius, insomma, nel primo dopoguerra. Poi farà lui stesso, ecco, devo dire, un concordato con lo Stato, con il governo della Lituania, come omaggio a questo paese a cui era rimasto molto molto legato.
Questa mostra è una mostra documentaria, diciamo, per gli ascoltatori, con qualche opera, ho visto delle maioliche,
sì,
delle porcellane, e è un po' l'inaugurazione di questi nuovi spazi,
sì.
A parte la Pietà Rondanini, quest'ala qui non l'avevamo ancora vista.
Esattamente, un'ala che apriamo per la prima volta al pubblico con questa mostra, e avremo poi una mostra dedicata invece alla figura di Michelangelo in settembre, alla fine di settembre. La data indicativa è il 29 settembre, fino alla prima metà di gennaio, si chiamerà Da Pre Michelangelo, sarà una rassegna.
Dopo Michelangelo?
Sarebbe dai disegni di Michelangelo, opere d'arte, pittura, oggetti d'arte, incisioni, disegni, per testimoniare la grande fortuna che i soggetti di Michelangelo hanno avuto nel Rinascimento.
Quindi l'ispirazione
dai suoi disegni, ecco, in particolare dai disegni per Tommaso Cavalieri e per Vittoria Colonna.
Legami storici dunque tra Milano e la Lituania. Bona Sforza e il Palazzo dei Granduchi di Lituania si deve dunque a questa principessa che fu sacrificata agli interessi politici, se l'arte, gli architetti e gli artisti italiani hanno avuto questa grande influenza in Lituania. L'ingresso alla mostra è libero ed è al Castello Sforzesco fino al 2 di agosto nelle sale appunto del quartiere dell'Ospedale Spagnolo, entrando a sinistra. Siete sempre all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso ci spostiamo in un altro luogo molto affascinante, che è la Biblioteca Umanistica di Santa Maria Incoronata. Immagino che tanti non la conoscano, vale la pena di visitarla perché è un luogo affascinante ed è a Milano in Corso Garibaldi al 116 e fino alla fine di luglio, il 26 per la precisione, ospita una mostra molto interessante, io l'ho trovata molto interessante, è intitolata Grand Tour alla scoperta della ceramica classica italiana. Noi quando pensiamo alla ceramica pensiamo anche a Gio Ponti, pensiamo a Fontana, ecco, qui invece siamo nell'ambito della ceramica classica, che ha un grandissimo valore perché sono opere che nascono in laboratori della Toscana, della Romagna, dell'Abruzzo, ma anche del Piemonte, della Liguria, della Sardegna, della Puglia, del Veneto, insomma delle varie regioni d'Italia. E la mostra ha tre curatori: Jean Blanchard, Viola Emaldi e Antipansera. Noi abbiamo parlato con loro due, Viola Emaldi e Antipansera, siamo andate a vedere questa mostra, sentite.
Sulla ceramica classica italiana e quindi su quell'identità riconoscibile in tutto il mondo e che si identifica attraverso stili, epoche e forme altamente riconoscibili.
Senta, io quando sono entrata pensavo che fossero dei pezzi antichi questi, invece ho scoperto di no.
Perché abbiamo ancora oggi tutta una rete di artigiani che continua a produrre oggi come ieri opere contemporanee ma di gusto storico.
Perché una mostra sulla ceramica italiana?
Ma una mostra sulla ceramica della tradizione italiana perché vuol dire semplicemente riconoscere anche da Milano, che non è una città della ceramica, quello che è un patrimonio straordinario del nostro paese e che secondo noi va sempre di più appoggiato. Appena noi varchiamo le Alpi e andiamo in Svizzera, andiamo in Francia, andiamo in Inghilterra, c'è un'attenzione straordinaria per la ceramica, per questo materiale, sia come oggetto medium per l'arte che come invece oggetto, come dire, per quella quotidianità che in Italia continua ad avere una straordinaria tradizione.
Diciamo che nei pezzi esposti qui prevale appunto, sono pezzi contemporanei ma d'impronta molto tradizionale.
Come dire, abbiamo effettivamente una continuità che crediamo sia un grosso valore, a parte che oltre a questo tipo di produzione nella nostra città della ceramica c'è anche una rivisitazione del passato e c'è anche un linguaggio del contemporaneo, ma Viola ed io riteniamo che in fin dei conti vadano molto valorizzate anche quelle sapienze del passato che sanno prendere tutta una serie di forme e di decori del passato e attualizzarli comunque e riproporli nelle case dell'oggi.
Allora, questa mostra mi sembra divisa per regioni, ho capito bene?
No, è divisa per minimi comuni denominatori, li sintetizzo in breve.
Facciamo un esempio, andiamo a vedere questi per esempio. Lodi, Faenza.
Questi sono gli oggetti monumentali, quindi il vaso quando diventa un monumento di rappresentanza per un'istituzione o per un privato. Per esempio i grandi vasi da farmacia che ancora oggi vengono realizzati, i grandi vasi per ville che oramai oggi vengono acquistati da grandi magnati, spesso stranieri, come i russi che apprezzano molto ancora questo tipo di arredi, oppure i grandi vasi appunto anche per caso, per interni o per grandi hotel che ancora oggi vengono realizzati a Faenza, come a Lodi, come a Albisola, come a Montelupo. Quindi questo è il punto degli oggetti decorativi.
Sono oggetti da parata, piatti e grandi vasi d'arredo in fin dei conti.
Ma mi sembra che l'accento sia sull'artigianato più che sull'arte.
Sì, assolutamente, nel senso che le arti qui sono applicate, si chiamano, sono le arti visive e le arti applicate ad un uso. Quindi oggi c'è una realtà di partite IVA
detta in maniera proprio chiara, che hanno delle attività, delle piccole aziende individuali o delle piccole imprese che ancora oggi vivono e si sostentano attraverso un tipo di produzione che è legata ad un uso e realizzata in maniera creativa. Quindi la differenza tra un elettricista e un maestro ceramista, o invece tra un idraulico e quello che può essere un cesellatore per una vetrata, un ebanista o un realizzatore di...
Non dobbiamo avere paura, io credo, di usare il termine artigianato artistico, arti decorativo applicate, perché ci sono sempre state queste terminologie. Nel nostro paese poi a un certo momento sono diventate quasi delle parolacce, no? E non si è più sembrava, faceva paura quasi usarle, mentre si parlava di neoartigianato, nuovo artigianato, tutta una serie di strane parole che in fin dei conti avevano lo stesso senso del passato. Parliamo di nuovo, io credo, di arti decorative e arti applicate, arti che applicano tutta una serie di stilemi, no? delle cosiddette arti maggiori a quello che è l'oggetto d'uso quotidiano. Quindi abbiamo tutta una serie di applicazioni di stilemi del passato, ma abbiamo anche dell'altro tipo di ceramica che applica il minimalismo dell'oggi. Quindi è un'altra faccia, no? La contemporaneità, che in queste stesse città della ceramica, gli stessi ceramisti che sanno ben usare però queste competenze dell'usare il tornio, usare tutta una serie di strumentazioni, e utilizzano invece dei linguaggi più dell'oggi. Per quello che riguarda gli stranieri, soprattutto, davanti a queste nostre, come dire, potenzialità incredibili e a questo grand tour che abbiamo, che offriamo qua, si è proprio constatato che c'è un grandissimo interesse, ma anche degli italiani, come dire, no, da parte nostra, di persone colte, come dire, che vanno a capire che tipo di storia c'è dietro ad ognuno di questi oggetti.
Naturalmente questa cosa ci fa molto piacere, e quando si pensa alla ceramica spesso si pensa a Faenza.
Qui siamo davanti a dei vasi molto belli, Gubbio, Orvieto, sono ragazzi giovani
Sì, sono anche dei ceramisti giovani di seconda generazione che proseguono botteghe dei loro genitori o le riprendono, perché la ceramica popolare spesso ha una forte parte scultorea plasticata, manuale, come può vedere queste cose appunto siciliane, sarde, toscane, ma anche piemontesi. E devo dire che io dirigo una scuola per la ceramica e devo dire che viaggiando per il paese a vedere ancora quali sono appunto i ricambi generazionali, perché qui parliamo anche di un interesse proprio di sbocco lavorativo e possibilità appunto anche proprio di attività, di vita oltre che di passione.
Dove ce l'ha la scuola?
A Faenza, si chiama ITS, è una scuola finanziata dalla Comunità Europea, della Regione Emilia-Romagna, biennale, rivolta a ragazzi post-diplomati. Si sono attivate proprio adesso le iscrizioni a Faenza e possono partecipare appassionati, e sono proprio queste scuole di nuova generazione che sono state ideate per una ricerca di sbocco lavorativo. Il primo corso ha già fatto in modo che siano stati
Quando
assunti.
È nata
nel 2013, quindi abbiamo avuto i primi diplomati quest'anno e si tratta...
Quindi è presto per capire se funziona.
Abbiamo appena avuto i primi riscontri, perché dei nostri primi diplomati parliamo di 1800 ore su un biennio, di cui 600 di stage in azienda, quindi già i ragazzi entrano nel mondo del lavoro attraverso questi periodi di stage estivo, e per esempio i 18 appena diplomati hanno avuto già dei riscontri, 6 li abbiamo già, sono già assunti, ecco, da aziende che le avevano già avuto modo di conoscere, erano rimasti
contenti.
Qual
è la zona del paese o la città che è più importante da questo punto di vista della produzione della ceramica? A tutti viene in mente Faenza, ma non sarà solo Faenza?
No, assolutamente no. Allora, ce ne sono varie, però hanno diverse specificità. Per esempio la Sicilia lavora moltissimo, veramente molto, quindi Burgio, Sciacca, Caltagirone, perché anche a livello turistico ha un grande ritorno, quindi folcloristica, ceramica che costa poco, molto bella, variopinta, anche per esempio ovviamente Vietri, quindi si immagina la Calva dei Tirreni, la costiera amalfitana, lavora tanto perché è anche un indotto proprio estero di appassionati che comprano queste ceramiche variopinte, come potete vedere anche qui da noi. Però
Aba lama risti kota stokval instigator rota solti solti pitalo solti tato costa bravo amna pitai no nauka sha morti tato amna lascia.
Andate a vederle queste ceramiche, perché alcune sono veramente bellissime. E tra l'altro è bellissimo il posto che le ospita, questa biblioteca umanistica di Santa Maria in Coronata, in Corso Garibaldi al 116 a Milano. fino al 26 di luglio è aperto tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 22 e l'ingresso è libero. E noi abbiamo parlato con due delle curatrici, Viola Emaldi e Anti Panzera. Per chi fosse interessato, ricordo che la scuola di cui abbiamo parlato con Viola Emaldi, che la dirige, è l'ITS a Faenza. Fondazione Atlante è un ente no profit e promuove le iniziative solidali di intervento in maniera concreta, insomma, per salvare il patrimonio culturale, storico, artistico e un turismo responsabile. Ecco. E perché ne parliamo? Perché hanno sostenuto le spese per restaurare un gioiello che si stava veramente rovinando. E di che cosa si tratta? Si tratta della pala Pigello Portinari, conservata nella Cappella Portinari, che forse molti non hanno visitato, ma è una cappella meravigliosa che sta proprio di fianco alla chiesa di Sant'Eustorgio, cioè praticamente attaccata. L'opera rappresenta il momento in cui San Pietro Martire si rivela in apparizione a Pigello Portinari, ispirandogli la costruzione della cappella, che poi si chiamerà Portinari, cappella che testimonierà la presenza dell'arte fiorentina a Milano. Chi era Pigello Portinari? Viene dalla zona di Firenze ed era responsabile della più o meno a metà del 400, ed era responsabile della filiale milanese del Banco dei Medici ed era amico di Francesco Sforza. Ecco, questo un po' per inquadrare. Ora, c'era questa era una pala, poi adesso è una tela perché è stata smontata. È stata restaurata mirabilmente da Anna Lucchini, restauratrice, già autrice del restauro meraviglioso della cappella Zavattari a Monza, che è quella adiacente al Duomo di Monza. Ora, in questo caso, Anna Lucchini è intervenuta con le sue collaboratrici per restaurare questa pala Pigello Portinari.
Questa tavola, ex tavola anzi, questa pittura era proprio condannata a una fine ingloriosa. Perché? Perché sì, un'opera molto importante, con un'attribuzione ancora un po' incerta, che tra breve invece forse verrà confermata, comunque probabilmente legata alla scuola del Bembo, Benedetto e affini, opera che è stata soggetta nei secoli a parecchi restauri molto invasivi. Perché il restauro da un lato ha la capacità di trasmettere ai posteri l'opera d'arte se ben fatto, e da un altro lato alcune volte nei secoli chiaramente le vicissitudini hanno fatto sì che sia stato anche in qualche maniera colpevole della rovina delle opere. Quindi in questo caso si trattava di una meravigliosa pala voluta probabilmente da Pigello Portinari, che è colui che donò proprio la cappella Portinari a Sant'Eustorgio, cappella che era stata dedicata a San Pietro Martire, e infatti nella pala troviamo raffigurato Pigello, che era il banchiere del Banco Mediceo di Firenze a Milano, quindi un personaggio importantissimo, molto vicino a Francesco Sforza e a tutta la corte sforzesca della Milano rinascimentale, ancora legata però al gotico internazionale, come quest'opera infatti dimostra. Quindi siamo in un periodo in cui Milano è splendente, la corte di Milano è importantissima, le opere sono raffinatissime, come avete potuto vedere nella mostra che c'è stata recentemente dai Visconti agli Sforza. Questa tavola è una delle opere che raffigura questa corte ricchissima della Milano sforzesca.
Ecco, abbiamo sentito Anna Lucchini, che è la restauratrice, e adesso sentiamo il presidente della Fondazione Atlante, che ha sovvenzionato questo restauro spendendo credo circa 30.000 euro, che è Luca Patanè, che ci spiega appunto gli intendimenti e le finalità di questa Fondazione Atlante.
È una fondazione che nasce nell'area del turismo, nasce dell'incontro fra due aziende, noi e Amadeus. Uvet è un'azienda italiana e in specifico milanese proprio. Da noi è nata un po' l'idea di fare qualcosa per il patrimonio artistico italiano e anche spesso quando succedono grandi eventi, anche distruttivi, vedi la chiesa che cade, il campanile che cade. Ad esempio, quando
purtroppo in Italia capita spesso.
Quando c'è stato il terremoto di Bologna, no, dell'Emilia, a Mantova erano caduti nel Palazzo Ducale degli affreschi. Noi abbiamo fatto un intervento lì salvando proprio tre affreschi del Palazzo Ducale. Tre stanze sono state salvate da noi. Questo è stato un intervento che mi ha dato l'idea di continuare proprio in quest'area qua di intervento, dove non arrivano i soldi pubblici da una parte, dove i soldi pubblici arrivano magari chissà chi li dà o non li dà, noi da aziende private, siamo due, l'altra azienda Amadeus è un'azienda multinazionale, abbiamo deciso di
incoraggiarci.
Intervenire. Sì.
C'è anche il FAI che fa cose di questo tipo raccogliendo i soldi.
Assolutamente, sì, sono bravissimi, fanno delle cose meravigliose.
Quanto avete speso per questo restauro della pala
abbastanza.
Di Pigino Portinari? No, per avere un'idea. Sì.
Abbiamo speso fra i 20 e i 30 mila euro perché abbiamo dovuto dare anche alla chiesa un po' di soldi per mettere a posto.
Che tra l'altro mi pare che vi chiedano anche l'illuminazione,
sì,
se ho capito bene.
Adesso andiamo un pezzo alla volta.
Ecco. Ho sentito che avete un progetto anche con l'Accademia di Brera.
Sì, assolutamente.
In che cosa consiste?
È un progetto di 3 anni in cui vorremmo andare a recuperare delle cose che l'Accademia di Brera ha, magari nelle cantine.
Non la Pinacoteca,
no,
l'Accademia.
L'Accademia. Loro hanno delle scuole di restauro, quindi l'idea è restaurare determinate cose, quindi far lavorare gli studenti e ridare magari bellezza e luce alle cose. Il prossimo quadro è un quadro di Hayez, è un nudo di Hayez, molto bello, volevamo vederlo perché così non si capisce, c'è un'ombra, no? Vogliamo vedere questa bellezza, allora abbiamo deciso di restaurarlo.
Va bene. Dans des séraphés, et bon Allora, abbiamo sentito le finalità della Fondazione Atlante e i suoi progetti che ci sembrano belli, venissero anche dal Ministero invece che solo dai privati, vabbè. E comunque andatevela a vedere questa pala di Pigello Portinari nella Cappella Portinari, che è proprio accanto a Sant'Eustorgio, cioè si entra a sinistra, si percorre un lungo corridoio, si attraversa parte del museo, in fondo c'è Cappella Portinari con la pala di Pigello. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, adesso ci spostiamo a Como, a Villa Olmo, in questa meravigliosa settecentesca villa, in questa cornice stupenda che ospita il terzo appuntamento con le mostre dedicate alla città. Il titolo di questa viene, così, si è ispirato un po' al titolo di una canzone di Gaber, Com'è viva la città, Art e the City, 1913-2014. Di che cosa si tratta? Dicevo che è il terzo appuntamento con la città delle mostre proposte qui. Nel 2013 la città nuova oltre Sant'Elia, nel 2014 i ritratti di città curata da Flaminio Gualdoni e adesso siamo a questa mostra curata da Giacinto Di Pietrantonio. Lui è un critico d'arte, direttore della GAMEC, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, ed è docente all'Accademia di Brera. Ha curato questa mostra che a differenza delle precedenti che focalizzavano di più sul luogo fisico, architettonico, tangibile, questa mostra invece si vuole occupare di quello che avviene che è avvenuto nella città, i fermenti, gli intrecci, le relazioni umane, le contraddizioni, insomma la città come luogo del vivere sociale. I nomi degli artisti proposti sono bellissimi, tra l'altro c'è questo, diciamo, elemento tipico del curatore di Giacinto Di Pietrantonio, che riesce a far dialogare in modo trasversale le opere, quindi opere, diciamo, più antiche oppure dei primi del Novecento con opere contemporanee, e c'è un dialogo, un filo molto raffinato che le lega. E ci sono artisti come Maselli, Bartolini, Turcato, Moriyama, ma anche Cingolani, Warhol, Cristò, De Chirico, Savinio, Casorati, Pistoletto, Liechtenstein, Chia. Ecco, ho letto i nomi per farvi capire, diciamo, il livello e anche il dialogo molto interessante. C'è anche Vanessa Beecroft, Armin Link, Kiefer, di questa mostra. Adesso andiamo qualche istante con Giacinto Di Pietrantonio in mostra.
Il tempo di architettura che ha rivoluzionato, insomma, l'architettura sulla metà degli anni 70. E come vedete, questo è un doppio quadro, perché è un quadro nel quadro. Questo è l'interno di una stazione dove c'è un grande quadro in cui è rappresentata una città, quindi un esterno. Però la città in questo caso non è una città vera, ma è una città postmoderna, nel senso che è una città costruita con tante memorie di tante città. Infatti le architetture, molti di voi le riconosceranno, e questa per esempio la Mola Antonelliana, che mi faceva Firenze, nel corso di 180 anni, la Fiera di Colonia, c'è un'architettura di Aldo Rossi, insomma di Gropius, Miss Van der Rohe, eccetera. E quindi, e anche le altre opere, come questa qui di Pistoletto, vedete, questo appunto è un'attesa di persone che stanno per salire su un tram, è un lavoro dell'inizio degli anni 70, come si vede anche dall'abbigliamento. Oppure il quadro che vedete lì di Titina Maselli, questa artista che è un erede del futurismo, questo è nel primo periodo, quando era ancora nel passaggio tra il momento espressionista, neoespressionista e futurista, è un'attesa di un posteggio di taxi a Roma, con tutti anche i fili elettrici dei tram, dei filobus. Lì abbiamo Emily Jassir, che è un'artista palestinese. Questo è un lavoro, diciamo, abortito, nel senso che era un progetto per la Biennale di Venezia del 2011, quindi la Biennale questa in corso, da quella di 2 anni fa, e lei aveva fatto questo progetto di mettere di fianco il nome di tutte le stazioni dei vaporetti di Venezia, il nome in arabo. Infatti, come vedete, aveva tutti i permessi, ma tipo 2 o 3 giorni prima dell'inaugurazione il comune ha ritirato i permessi, senza spiegare nessun motivo. Questo non era un'opera che voleva essere provocatoria, perché nell'intenzione dell'artista era di rifarsi alla storia di Venezia, che è una città che ha avuto sempre dei rapporti con l'Oriente, e soprattutto il carattere, la scrittura è molto importante, perché i primi libri che sono stati stampati a Venezia da Manunzio, questo grande stampatore e editore, sono libri arabi. Qui la tematica della strada, una strada affollata in molti casi con la gente, con le insegne, con queste due opere, queste due fotografie di Daido Moriyama, ed è lì una folla, questo che attraversa una strada a New York, e questa è un'altra foto di New York, vedete, si evince che è Broadway con una folla di gente, con tutte queste insegne luminose della questa. Ci sono 3 sezioni, qui c'è la sezione della distruzione, del commercio e delle manifestazioni. Poi abbiamo appunto quest'opera storica anche di Giulio Turcato, che appunto questa è un'opera del 48-49, che è comizio, si chiama, come vedete è un comizio, come sono queste folle di persone con queste bandiere rosse, e che questa ha una storia anche questa, insomma, interessante dal punto di vista sociopolitico. Cioè, nel senso che questa è un'opera che è stata idealmente censurata, nel senso che non aveva il potere poi reale di censurarla come quando ci sono le dittature, ma Palmiro Togliatti, censurò quest'opera con un articolo firmandosi Roderigo de Castiglia, perché lui si firmava Roderigo de Castiglia quando scriveva questo articolo, come quando Craxi si firmava Ghino di Tacco sull'Avanti, non so se vi ricordate. Quindi si firmava con uno pseudonimo e attaccò pesantemente questa opera, dicendo che quella non era arte, che l'arte appunto deve essere arte realista, che deve essere capita dai popoli, dalla gente. Ovviamente quest'opera è un'opera che è sopravvissuta, insomma. È una
mercantile
in Nigeria. È una immagine potentissima che trovo straordinaria in questo grande caravanserraglio di questa globalizzazione.
E questo è un rapporto tra un mercato di Lagos e il mercato di Como. Sono due opere di Armin Link e di un altro giovane contemporaneo. E questa mostra, dal titolo Come viva la città, Art e the City 1913-2014, è ospitata a Villa Olmo di Como fino al 29 di novembre, e però fino alla fine di agosto ha degli orari particolari: il martedì, il mercoledì e il venerdì nel pomeriggio dalle 15 alle 20, il giovedì fino alle 23 e sabato e domenica è aperta dalle 10 alle 22 e il biglietto d'ingresso è 10 euro. Termina qui i Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali. Io vi do appuntamento sempre a sabato prossimo alle 11.30 e vi auguro buon weekend e buone mostre se le andate a vedere. E se volete risentire interviste o servizi lo potete fare fra poco nei podcast nel sito di Radio Popolare. Ciao a tutti.